Decameron, quinta giornata, settima novella. Teodoro, innamorato della Violante, figliuola di messere Amerigo, suo signore, l'ingravida e alle forche condannato, alle quali, frustandosi essendo menato, dal padre riconosciuto e prosciolto, prende per moglie la Violante. Le donne, le quali tutte temendo stavan sospese a udire se i due amanti fossero arsi, udendo gli scampati lodando Iddio, tutte si rallegrarono. E la reina, udita la fine, alla Lauretta l'incarico impose della seguente, la quale lietamente prese a dire: bellissime donne, al tempo che il buon re Guglielmo la Sicilia reggeva, era nell'isola un gentile uomo chiamato Messer Amerigo Abate da Trapani, il quale, fra gli altri beni temporali, era di figlioli assai ben fornito, perché, avendo di servidori bisogno e venendo galee di corsari genovesi di Levante, li quali, corseggiando l'Erminia, molti fanciulli avevano presi, di quegli, credendogli turchi, alcuni comperò, tra quali, quantunque tutti gli altri paressero pastori, n'era uno il quale, gentilesco e di migliore aspetto che alcuno altro pareva, era chiamato Teodoro, il quale, crescendo, come che egli a guisa di servo trattato fosse nella casa, pur co figliuoli di Messer Amerigo si crebbe, e traendo più alla natura di lui che all'accidente, cominciò a essere costumato e di bella maniera, intanto che egli piaceva sì a Messer Amerigo che egli il fece franco, e credendo che turchio fosse, il fe battezzare e chiamar Pietro, e sopra i suoi fatti il fece il maggiore, molto di lui confidandosi. Come gli altri figliuoli di Messer Amerigo, così similmente crebbe una sua figliuola chiamata Violante, bella e delicata giovane, la quale, sopratenendola il padre a maritare, si innamorò per avventura di Pietro, e amandolo e facendo dei suoi costumi e delle sue opere grande stima, pur si vergognava di discoprirgliele. Ma amore questa fatica le tolse, perciò che, avendo Pietro più volte cautamente guatatala, si era di lei innamorato, che bene alcun non sentiva se non quanto la vedea. Ma forte temea non di questo alcun s'accorgesse, parendogli far men che bene. Di che la giovane, che volentier lui vedeva, s'avide, e per dargli più sicurtà, contentissima, siccome era, se ne mostrava. E in questo dimorarono assai, non attentandosi di dire l'uno all'altro alcuna cosa, quantunque molto ciascuno il desiderasse. Ma mentre che essi così, parimente nelle amorose fiamme accesi, ardevano, la fortuna, come se deliberato avesse questo voler che fosse, loro trovò via da cacciare la temorosa paura che gli impediva. Aveva Messere Amerigo fuor di Trapani, forse un miglio, un suo molto bel luogo, al quale la donna sua, con la figliola e con altre femmine e donne, era usata sovente d'andare per via di diporto, dove, essendo un giorno che era il caldo grande, andate, e avendo sé come nato Pietro e quivi dimorando, avvenne, siccome noi veggiamo talvolta di state avvenire, che subitamente il cielo si chiuse d'oscuri nuvoli, per la qual cosa la donna, con la sua compagnia, a ciò che il malvagio tempo non le cogliesse quivi, si misero in via per tornare in Trapani, e andavano eratti quanto potevano. Ma Pietro, che giovane era, e la fanciulla similemente, avanzavano nell'andare la madre di lei e l'altre compagne assai, forse non meno d'amor sospinti che da paura di tempo. E, essendo già tanto entrati innanzi alla donna e agli altri, che appena si vedevano, avvenne che dopo molti tuoni, subitamente una gragnuola grossissima e spessa cominciò a venire, la quale la donna con la sua compagnia fuggì in casa d'un lavoratore. Pietro e la giovane, non avendo più presto rifugio, se ne entrarono in una chiesetta antica e quasi tutta caduta, nella quale persona non dimorava, e in quella, sotto un poco di tetto che ancora rimase vera, si ristrinsero amenduni e costrinsegli la necessità del poco coperto a toccarsi insieme, in qual toccamento fu cagione di rassicurare un poco gli animi a aprire gli amorosi disii. E prima cominciò Pietro a dire: or volesse Dio che mai, dovendo io stare come io sto, questa grandine non restesse. E la giovane disse: ben mi sarebbe caro. E da queste parole vennero a pigliarsi per mano e stringersi, e da questo a abbracciarsi, e poi a baciarsi, grandinando tuttavia. E a ciò che io ogni particella non racconti, il tempo non si racconciò prima che essi, l'ultime dilettazioni d'amor conosciute, a dover segretamente l'un dell'altro aver piacere, ebbero ordine dato. Il tempo malvagio cessò, e all'entrare della città, che vicina era, aspettata la donna, con lei a casa se ne tornarono. Quivi alcuna volta, con assai discreto ordine e segreto, con gran consolazione insieme si ritrovarono, e si andò la bisogna che la giovane ingravidò, il che molto fu e all'uno e all'altro di scaro, perché ella molte arti usò per dovere contro al corso della natura di sgravidare, né mai ne poté venir fatto. Per la qualcosa Pietro, della vita di sé medesimo temendo, deliberato di fuggirsi, gliele disse, la quale udendolo disse: se tu ti parti senza alcun fallo, io m'ucciderò. A cui Pietro, che molto l'amava, disse: come vuoi tu, donna mia, che io qui dimori? La tua gravidezza scoprirà il fallo nostro. A te fia perdonato leggermente, ma io misero sarò colui a cui del tuo peccato e del mio converrà portare la pena. Al quale la giovane disse: Pietro, il mio peccato si saprà bene, ma sii certo che il tuo, se tu non dirai, non si saprà mai. Pietro allora disse: poiché tu così mi prometti, io starò, ma pensa ad osservarlomi. La giovane, che quanto più potuto aveva la sua pregnezza tenuta aveva nascosa, veggendo per lo crescer che il corpo facea, più non poterla nascondere, con grandissimo pianto un dì il manifestò alla madre, lei per la sua salute pregando. La donna, dolente senza misura, le disse una gran villania, e da lei volle sapere come andata fosse la cosa. La giovane, a ciò che a Pietro non fosse fatto male, compose una sua favola, in altre forme la verità rivolgendo. La donna la si credette, e per celare il difetto della figliola a una lor possessione ne la mandò. Quivi, sopravvenuto il tempo del partorire, gridando la giovane come le donne fanno, non avvisandosi la madre di lei che quivi messer Amerigo, che quasi mai usato non era, dovesse venire, avvenne che tornando egli da uccellare e passando lunghesso la camera dove la figliuola gridava, maravigliandosi, subitamente entrò dentro e domandò che questo fosse. La donna, veggendo il marito sopravvenuto, dolente levatasi, ciò che alla figliuola era intervenuto gli raccontò. Ma egli, men presto al creder che la donna non era stata, disse ciò non dovere essere vero, che ella non sapesse di cui gravida fosse, e perciò del tutto il voleva sapere. E dicendolo essa, potrebbe la sua grazia racquistare, se non pensasse senza alcuna misericordia di morire. La donna si ingegnò, in quanto poteva, di dover fare stare contento il marito a quello che ella aveva detto, ma ciò era niente. Egli, salito in furore, con la spada ignuda in mano, sopra la figliuola corse, la quale, mentre di lei il padre teneva in parole, aveva un figliuol maschio partorito, e disse: «O tu manifesta di cui questo parto si generasse, o tu morrai senza indugio!» La giovane, la morte temendo, rotta la promessa fatta a Pietro, ciò che tra lui e lei stato era tutto aperse. Il che udendo il cavaliere e fieramente divenuto fellone, appena ad ucciderla si ritenne. Ma poiché quello che l'ira gli apparecchiava detto l'ebbe, rimontato a cavallo a Trapani se ne venne. È uno messer Currado che per lo re era capitano, la ingiuria fattagli da Pietro contatagli, subitamente, non guardandosene egli, il fe pigliare e messolo al martorio, ogni cosa fatta confessò. Essendo dopo alcun dì dal capitano condannato che per la terra frustato fosse e poi appiccato per la gola, a ciò che una medesima ora togliesse di terra i due amanti e il lor figliolo, messere Amerigo, al quale per avere a morte condotto Pietro non era l'ira uscita, mise veleno in un nappo con vino, e quello diede a un suo familiare e un coltello ignudo con esso, e disse: «Va con queste due cose alla Violante, e si le di da mia parte, che prestamente prenda qual vuole l'una di queste due morti, o del veleno o del ferro, se non che io nel cospetto di quanti cittadini ci ha la farò ardere, siccome ella ha meritato». E fatto questo, piglierà il figliuolo, pochi di fa da lei partorito, e percossogli il capo al muro, il gitta a mangiare a cani. Data dal fiero padre questa crudel sentenza contro alla figliuola e al nepote, il familiare, più a male che a ben disposto, andò via. Pietro, condannato, essendo da familiari menato alle forche frustando, passò, siccome a coloro che la brigata guidavano piacque, davanti a un albergo, dove tre nobili uomini d'Erminia erano, i quali dal re d'Erminia a Roma, ambasciatori erano mandati a trattar col Papa di grandissime cose per un passaggio che farsi dovea, quivi smontati per rinfrescarsi e riposarsi alcun dì, e molto stati onorati da nobili uomini di Trapani, e specialmente da messere Amerigo. Costoro, sentendo passare coloro che Pietro menavano, vennero a una finestra a vedere. Era Pietro dalla cintura in su tutto ignudo e con le mani legate di dietro, il quale, riguardando, l'uno dei tre ambasciatori, che uomo antico era e di grande autorità, nominato Fineo, gli vide nel petto una gran macchia di vermiglio, non tinta, ma naturalmente nella pelle infissa, a guisa che quelle sono che le donne qua chiamano rose, la qual veduta subitamente nella memoria gli corse un suo figliuolo, il quale già erano 15 anni passati, da Corsali gli era stato sopra la marina di Laiazzo tolto, né mai ne aveva potuta saper novella, e considerando l'età del cattivello che frustato era, avvisò, se vivo fosse il suo figliuolo, dovere di cotale età essere di quale colui pareva, e cominciò a sospicar per quel segno non costui d'esso fosse, e pensossi se d'esso fosse lui ancora doversi del nome suo e di quel del padre e della lingua Ermina ricordare. Perché, come gli fu vicino, chiamò: «O Teodoro!» La qual voce Pietro, udendo, subitamente levò il capo, al quale Fineo, in Ermino parlando, disse: «Onde fosti? E cui, figliuolo?» Le sergenti che il menavano, per reverenza del valente uomo, il fermarono. Sicché Pietro rispose: «Io fui d'Erminia, figliuolo d'uno che ebbe nome Fineo, qua piccol fanciul trasportato da non so che gente». Il che Fineo, udendo, certissimamente conobbe lui essere il figliuolo che perduto avea, perché piagnendo co suoi compagni discese giuso, e lui tra tutti i sergenti corse a abbracciare, e gittatogli addosso un mantello d'un ricchissimo drappo che indosso avea, pregò colui che a guastare il menava che gli piacesse d'attender tanto quivi che di doverlo rimenare gli venisse il comandamento. Colui rispose che l'attenderebbe volentieri. Aveva già Fineo saputa la cagione perché costui era menato a morire, siccome la fama l'aveva portata per tutto, perché prestamente con suoi compagni e con la loro famiglia n'andò a Messer Currado e si gli disse: «Messere, colui il quale voi mandate a morir come servo è libero uomo e mio figliuolo, e è presto di torre per moglie colei la quale si dice che della sua virginità ha privata. E però piacciavi di tanto indugiare l'esecuzione che saper si possa se ella lui vuol per marito, a ciò che contro la legge, dove ella il voglia, non vi troviate aver fatto». Messer Currado, udendo colui esser figliuolo di Fineo, si maravigliò, e vergognatosi alquanto del peccato della fortuna, confessato quello esser vero che diceva Fineo, prestamente il fe ritornare a casa, e per Messer Amerigo mandò e queste cose gli disse: «Messer Amerigo, che già credeva la figliuola e il nepote esser morti, fu il più dolente uom del mondo di ciò che fatto avea, conoscendo dove morta non fosse, si poteva molto bene ogni cosa stata emendare, ma non di meno mandò correndo laddove la figliuola era, a ciò che se fatto non fosse il suo comandamento, non si facesse. Colui che andò trovò il familiare stato da Messer Amerigo mandato, che avendole il coltello e il velino posto innanzi, perché ella così tosto non eleggeva, le diceva villania e voleva la costringere di pigliar l'uno. Ma udito il comandamento del suo signore, lasciata star lei, a lui se ne ritornò e gli disse come stava l'opera. Di che Messer Amerigo contento, andatosene là dove Fineo era, quasi piagnendo, come seppe il meglio di ciò che intervenuto era, si scusò e domandonne perdono, affermando sé, dove Teodoro la sua figliola per moglie volesse, esser molto contento di dargliele. Fineo ricevette le scuse volentieri e rispose: «Io intendo che mio figliuolo la vostra figliuola prenda, e dove egli non volesse, vada innanzi la sentenza letta di lui». Essendo dunque Effineo e Messer Amerigo in concordia, là ove Teodoro era ancora tutto pauroso della morte e lieto d'avere il padre ritrovato, il domandarono intorno a questa cosa del suo volere. Teodoro, udendo che la Violante, dove egli volesse, sua moglie sarebbe, tanta fu la sua letizia che d'inferno gli parve saltare in paradiso, e disse che questo gli sarebbe grandissima grazia dove ciascun di lor piacesse. Mandossi adunque alla giovane a sentire del suo volere, la quale, udendo ciò che di Teodoro era avvenuto, era per avvenire, dove più dolorosa che altra femmina la morte aspettava, dopo molto, alquanta fede prestando alle parole, un poco si rallegrò e rispose che se ella il suo desiderio di ciò seguisse, né una cosa più lieta le poteva avvenire che d'esser moglie di Teodoro, ma tuttavia farebbe quello che il padre le comandasse. Così adunque, in concordia fatta sposare la giovane, festa si fece grandissima, con sommo piacere di tutti i cittadini. La giovane, confortandosi e facendo nudrire il suo piccol figliuolo, dopo non molto tempo ritornò più bella che mai. Elevata del parto e davanti a Fineo, la cui tornata da Roma s'aspettò, venuta, quella reverenzia gli fece che a padre. Egli, forte contento di sì bella nuora, con grandissima festa e allegrezza, fatte fare le lor nozze, in luogo di figliuola la ricevette e poi sempre la tenne. E dopo alquanti dì, il suo figliuolo e lei e il suo picciol nepote, montati in galea, se conemenò alla Jazzo, dove con riposo e con pace dei due amanti, quanto la vita lor durò, dimorarono.